22:35 minuti. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Science Fiction Double Feature a tutti, amici e amiche all'ascolto di Radio Città del Capo, l'emittente felsinea petroniana che da 13 anni per una partita persa a un tavolo da gioco è costretta a mandarci in onda. Parliamo di cinema, parliamo di sciocchezze, ma soprattutto abbiamo tantissime pretese culturali. Sinz, caro Tommaso l'anziano simili, tu che sei la memoria innestata del gruppo?
Tra le altre cose, sono 14 anni, non 13.
13 compiuti.
Ah, ma tu fai questo, ho capito. Sì.
13 compiuti.
È complessa quest'ora, è complesso.
È complesso, complesso. Entriamo nel 14esimo. Buonasera a tutte e tutti. Potete mandarci una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Potete mandarci un sms al 348-76-49-289 o interagire con noi attraverso la pagina del Facebook che trovate all'indirizzo facebook.com/secondavisione.
E io, caro amico Francesco.
Sì, dimmi.
Volevo salutare te. Come stai fisicamente?
Un po' una merda, amico Tommaso.
Non so, siamo in fascia protetta. Non so se puoi dire amico Tommaso a quest'ora. Approfittavo per salutare te, i tuoi microbi, i tuoi batteri interiori e soprattutto la tua flora intestinale.
Grazie.
E estendevo questo saluto.
Estendi pure.
Dai procarioti a... le eucariote, le cellule delle mie ascoltatrici.
Ti giuro che adesso ci sono tutta la famiglia. Scusa, Angela
era molto bello, però questo preambolo mi è venuto bene il link. A tutte le eucariote, le mie abbonate, a tutte quell'ammasso di bellissime cellule eucariote che sono le ascoltatrici che diventeranno abbonate, le abbonate che diventeranno chissà qualcosa comunque di cellulare.
A tutte voi un saluto caldo, un po' come questo studio.
È un po' caldino questo studio.
Qui immaginatevi la temperatura della Guyana francese, tipo Papillon. Te lo ricordi Papillon?
A voglia, con Dustin Hoffman e Robert Redford.
Tu Dustin Hoffman, no, e io Steve McQueen.
Steve McQueen.
Tu sei Dustin Hoffman.
Io voglio ricordare
essere Dustin Hoffman.
C'è anche un film, no? Essere Dustin Hoffman. Qui c'era Dustin Hoffman che faceva...
Ti crescono dei nasoni, tra le altre cose.
Uno per parte. Esatto. Allora, ricordiamo che andiamo in onda in diretta il martedì alle 22:35 su Radio Città del Capo, il giovedì mattina alle 10:35 su Radio Popolare di Verona.
E da amici di Verona, scriveteci. Ci avete sentito?
secondavisione@gmail.com.
Esatto.
Vi facciamo schifo, può essere.
Esatto. Ditecelo, perché noi poi prendiamo così
le contromisure che facciamo.
Contromisure, no, da 14 anni non le avevo mai prese.
Figurati.
Però così glielo diciamo a loro che sono appena arrivati.
E infatti. Poi c'è il podcast e anche la replica nella notte tra mercoledì e giovedì.
Nella notte.
La notte. Abbiamo una bella scalettona ricca, parleremo di 3 film, forse addirittura di 4. Abbiamo anche un direttore di festival in sala.
No, guarda, io mi sono messo, tra l'altro con questa temperatura di 57 gradi, mi sono vestito anche in tiro. Mi sono vestito da red carpet per l'occasione, perché è da quanto tempo lo aspettiamo questo direttore di festival?
Un sacco.
E lui non veniva mai, noi lo invitavamo di continuo e lui niente. E lo accogliamo anche con i Depeche Mode
che dovevano venire in studio, ma purtroppo non sono venuti. Dall'altra parte del vetro Jonathan Ferramola, che parlerà tra poco di Terai Tutti Film Festival. Ciao Jonathan.
Ciao, buonasera a tutti. E 13 anni stando al giochio del... che aspettavo questo invito.
Ah no, perché gli inviti li fa Francesco solitamente.
Certo, sì, li vergo io proprio.
Cioè, ho fondato un festival 8 anni fa proprio per essere invitato a Seconda Visione.
Ma ci vuole il tempo, amico, ci vuole il tempo.
E comunque la sensazione che sono arrivato tardi, cioè dovevo arrivare forse 10 minuti prima, sentendo questo vostro preambolo un po' dazed and confused, no?
No, 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 posso, no, puoi venire anche all'ultimo momento.
Guarda, sì, è uguale, eh? Prima, dopo, è uguale. Abbiamo tre film di cui parlare in scaletta: Lucy di Luc Besson, La trattativa di Sabina Guzzanti, Sin City, Una donna per cui uccidere di Robert Rodriguez e Frank Miller. Dall'altra parte del vetro, diciamo per i suoi familiari, Jonathan Ferramo la sgranocchia, che è un piacere.
Tra l'altro è molto radiofonico, fai sentire un attimo anche la cartina. Che
è il Pechegna. Il Pechegna è fantastico.
Ma con questo caldo però, scusami, cioè, caldo qui in questo studio, ricordiamo.
È Pechegna tropicale, cioè, lo snack proprio.
Vedi come la musica si adatta subito.
No, ma c'è una frizzanteria la sera, che è pazzesca.
Hai visto? Mi mancano solo un po' i cocktail con l'ombrellino, però.
Quindi abbiamo finito, purtroppo.
Di giorno siamo tutti un po'...
Invece la sera è proprio... vamos a bailar, mamma mia.
Scriveteci se avete visto i film, anche se non li avete visti.
O per salutarci.
Anche per salutarci,
abbiamo iniziato,
sì,
la settimana scorsa, è la nostra seconda puntata. Abbiamo bisogno di un incitamento. Se no, a luglio, come ci arriviamo, caro amico?
Luglio! Perché...
luglio!
Che più o meno la temperatura in questo momento è del 14 luglio.
Noi iniziamo a parlare di un film che si chiama La trattativa, un film che è stato presentato a Venezia e in effetti stiamo continuando a farvi ascoltare, parlare, scusate, di film presentati a Venezia. Il catalogo di Venezia si sta svolgendo lentamente in queste settimane, anche nella prossima usciranno delle cose presentate al Lido. Il film si chiama La trattativa ed è opera di Sabina Guzzanti.
Dottor Cunero, una domanda, se mi consente, di carattere personale. Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia. Considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire, lei vive in sostanza blindato. Ma chi glielo fa fare?
Soltanto lo spirito di servizio.
Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai.
Oh, quando è successo ero ancora un bambino, in telecattava il nome di Borsellino. Sono sincero, non che mi interessasse il perché di quel minuto di silenzio fatto in classe. Non sapevo cosa fosse un magistrato, tantomeno una strage di stato. Non sapevo cosa fosse una cosca, tantomeno cosa fosse Cosa Nostra. La prima volta che vidi un film su Falcone, volli subito sapere di più su quest'eroe. Comprai un libro, parlava della sua vita, mi appassionai alle sue gesta riga dopo riga. Cosa l'avesse spinto a farlo io non lo capivo, poi vidi gli occhi spensierati di un bambino. E posso dire che a distanza di 20 anni ho compreso le
speranze. Bello sto pezzo, eh?
Ma insomma,
fatto una grande ricerca,
Hai fatto una grande ricerca, sì. Allora, come è capitato anche nella scorsa puntata, ci sono dei film che ha visto solo Tommy, alcuni che ho visto solo io. Questo, La trattativa, l'ha visto soltanto Tommy. Ti ho un po' spinto anche andare a vedere, lo vedo vedere anch'io, poi mi sono ammalato e
ma
non ce l'ho
tipo
fatta,
mi hai dato appuntamento davanti al cinema un sabato pomeriggio caldo, ma soprattutto affollatissimo, ma già... perché era il santo patrono della nostra città e mi hai lasciato da solo. Mi hai lasciato in mezzo alla bolgia, non nel cinema, che comunque c'era gente, ma c'era più gente fuori dal cinema.
Mi è venuta in mente una canzone, sai?
Sì, adesso...
L'appuntamento.
Eccolo, là. Io non resisto, caro amico Francesco. E non resiste neanche Sabina Guzzanti, non resiste a perseguire la sua idea di cinema e alla ricerca nella descrizione dei misfatti dell'Italia nostra.
Ma è una specie di teatro messo in scena,
allora,
quello che fa la Guzzanti?
In questo caso Sabina Guzzanti, dopo l'ultimo film, che mi pare fosse quello dedicato al terremoto dell'Aquila, si dedica a un argomento quanto mai spinoso e quanto mai, ahimè, sempre di attualità, ovvero la fantomatica, ipotetica, reale, irreale, non si sa, ma sappiamo che quando la realtà incontra la leggenda vince, trattativa tra Stato e mafia, che nei primi anni 90 ha infiammato e insanguinato il nostro paese con la strategia, insomma, la strategia stragista di Cosa Nostra, e quindi tutti i vari attentati che si sono succeduti dalla morte di Falcone e Borsellino via via fino all'attentato a Milano, a Firenze e a Roma. E per fare questo Sabina Guzzanti fa una cosa abbastanza sorprendente per com'è Sabina Guzzanti. Si mette un po' da parte, che è la cosa veramente più eclatante e che colpisce di più di tutto il film, lasciando parlare il gruppo di attori, perché il film parte proprio come un gruppo di attori, compresa Sabina Guzzanti, che decide di mettere in scena alcuni passi salienti, passaggi della trattativa Stato-mafia.
Che è un'ipotesi di indagine, questo
ricordiamo. È un'ipotesi di indagine ancora in corso, insomma, è sempre notizia di questi giorni, comunque vari casi ancora depistaggi. Il Presidente della Repubblica, che è chiamato adesso a testimoniare sempre in seguito a delle affermazioni dell'ex Presidente del Senato Mancino, insomma tutta una serie di cose che richiamano ancora e fa sì che questa indagine sia tuttora molto attuale. Appunto, un gruppo di attori dove Sabina Guzzanti è una parte degli attori, che di volta in volta interpretano i vari personaggi in scena, il capitano dei ROS, vari magistrati, vari esponenti della mafia, intervallati da reali confessioni o comunque testimonianze di appartenenti a Cosa Nostra.
Jonathan, tu l'hai visto?
No, io non l'ho visto, ma volevo sapere da...
Dimmi pure, amico Jonathan.
No, così, perché c'è del travaglismo nell'affrontare questo
tema. È una bella
tema,
domanda.
È una bella domanda. Guarda,
devi dire, grazie per la domanda.
No, perché il travaglismo, spieghiamolo, cioè il metodo un po' alla Travaglio, che parte già dal finale, no? C'ha già la tesi in tasca.
Allora, grazie per la domanda, Jonathan.
Bravo,
Tommaso. Posso chiamarti Jonathan?
Assolutamente.
Grazie. Allora, non c'è tanto travaglismo. Certo, Sabina Guzzanti vuole dimostrare un qualcosa che lei sa già. Cioè, nel senso, vuole portarti sicuramente in quella direzione. Non lo fa attraverso... diciamo la provocazione secondo me anche un po' l'arroganza di un Travaglio, ma lo fa attraverso uno strumento che è quello della messa in scena. E in questo, e questo è il secondo caso eclatante del film, oltre a mettersi un po' da parte, poi ovviamente fa sempre il nostro ex primo ministro, insomma fa alcuni passaggi Sabina Guzzanti, però insomma la vediamo relativamente poco. Il secondo grande grande novità nel cinema di Sabina Guzzanti è comunque un'idea di messa in scena. Io sinceramente non avevo trovato delle grandi idee di messa in scena nelle sue opere precedenti, erano proprio degli specie di dossier molto più con del travaglismo dentro. In questo caso, affidandosi a un gruppo di attori molto, molto bravo e molto duttile, fa questa sorta di opera un po' teatrale e vagamente, e comunque con un certo approccio cinematografico, appunto, dei vari personaggi che entrano e escono dai personaggi e che devono interpretare. E quindi di per sé questa costruzione, una costruzione del genere, già di per sé allontana dal travaglismo. Poi certo, lei sa perfettamente da che parte stare e sa perfettamente come portare lo spettatore verso quale conclusione, che sembra inoppugnabile, no? Come dire. Però il film di per sé funziona. Io trovo che l'argomento sia sempre estremamente interessante e solo già per questo merita una visione. Poi ovviamente non tutto funziona. Certe volte si cerca anche di spingere un po' di più sull'elemento grottesco senza pienamente riuscirci. Mi riferisco magari a come viene interpretato in questo caso il figlio di Don Vito Ciancimino, però insomma il film è abbastanza interessante.
abbastanza interessante.
Non mi sbilancio, non mi sbilancerò mai.
Ma non ti sbilanci per... Ah, ecco, appunto, l'hai già detto tu.
Per esatto, Sabina Guzzanti non mi sbilancerò
ma
mai.
Ma qui i semafori non ci sono, no?
No, no, quella è un'altra trasmissione.
Quella è un'altra trasmissione.
Se gli freghiamo i semafori, poi ci fanno una causa milionaria.
A quest'ora di solito metto a letto i bimbi. Martin, vai a letto. E questo è Lali che mi dice, dillo così ci va. Martin, vai a letto.
Martin... Guardate, vogliamo ringraziare Martini per il suo grandissimo contributo. Infatti. In tutto molto bello, ringraziamo. Sì.
Il nostro galoppino.
Il vero ferramola su cui contare. L'abbiamo scoperto troppo tardi. Comunque, io rimango curioso del film, dirti la verità.
Adesso anch'io, che ti sei un po' ripreso, tu puoi andarla a vedere. E anche Jonathan, insomma, se riesci.
Ero partito prevenuto, ti dico la verità, perché appunto mi ero... Travagliescamente avevo fiutato il travagliismo, sì. Io già, no? Perché è stato la mafia, tutto il percorso.
Il travagliismo di fondo, ovvero sapere esattamente da che parte stare, devi dimostrare il teorema, è deviato o un po' nascosto sicuramente dall'utilizzo di questo gruppo di attori.
Certo.
Oh, nel 2016 torna Twin Peaks.
Eh sì, è notizia che sta un po' infiammando la rete e noi giovani cinefili.
Esatto.
Cioè, ci mettiamo anche noi tre, certo, giovani cinefili all'interno di questo calderone.
Dopo la serie storica di 22 anni fa, 23 anni fa, arriva un annuncio dei creatori, Mark Frost e David Lynch, di 9 puntate che saranno poi proiettate, distribuite in televisione nel 2016. 9 puntate ambientate nella contemporaneità, quindi esatto, non si torna alla cittadina dello stato di Washington dei primi anni 90, ma si torna probabilmente nella cittadina dello stato di Washington, però a metà degli anni 10.
Sì, tra l'altro di un seguito di Twin Peaks se ne parla più o meno dalla messa in onda dell'ultima puntata, vale a dire nel 91. Poi le notizie si sono rincorse. Ultimamente c'erano molte cose che portavano a un annuncio imminente. L'annuncio poi è arrivato via Twitter dal nostro David Lynch, che evidentemente magari l'ha scritto a Bologna, visto che
sì,
ha
quei
fatto
30 secondi in quei 30 a Bologna, esatto,
sì, esatto. Secondo me in quei 30 secondi che doveva stare al must ha scritto il Twitter.
No, però esatto, posso dire una cosa su questa cosa qua, è che noi siamo dei cretini, perché lui che fa la mediazione trascendentale, quei suoi 3 minuti, cioè per lui erano tipo,
poi fra l'altro, perché la stampa si divide molto tra i 100 secondi del Corriere e il minuto di Repubblica, quindi lì c'è
è un po' come la questione.
Si è persa la scatola nera, però purtroppo. Sì.
E quindi nel 2016 avremo la fortuna di vedere e di tornare a rivedere tutti i personaggi. Kyle MacLachlan, adesso sono uscite anche tutte le reazioni dei vari protagonisti, attori.
Qualcuno
protagonisti.
Ha detto,
Nessuno
mi ha detto niente.
Esatto, soprattutto la signora del ceppo. E tra le altre cose, io volevo ribadire anche questa cosa che ho detto fuori onda al mio amico Francesco, che io, perché me lo sentivo, perché io certo, sono un po' trascendentale, certo, io ho un ceppo tra
non
le altre
per
cose. Per
favore, Tommaso, ti prego.
Io un mese fa ho riiniziato a vedermi tutto Twin Peaks, me ne mancano 7 puntate, non ditemi come va a finire, anche se è la terza volta che lo vedo, non ditemi come va a finire. Non ditemi chi ha ammazzato Laura Palmer.
Beh, dovremmo aspettare fino al 2016, dovremmo aspettare molto molto meno per Terra di Tutti Film Festival, che parte l'8 di ottobre, cioè domani. Diversi luoghi in cui il festival viene ospitato per un programma ricco 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 che trovate all'indirizzo internet terradituttifilmfestival.org.
Certo che arrivare dopo Lynch così
ma è tutto studiato,
è tutto studiato.
Zanti, Lynch, Ferramola, no, cioè questo proprio
seconda visione, ha una scaletta
scivolone terribile.
noi tra l'altro prepariamo apposta, cioè proprio un crescendo.
No, tu pensi che sia tutto a caso?
No, io non, no, non... io temevo che mi vabbè, davate il minuto, il solito dammi solo un minuto, il festival in un minuto.
No, quello lo facciamo,
quello
dopo,
fai sicuramente,
quello lo facciamo dopo.
È un'ottima idea, è un'ottima idea, anzi potete anche votare a casa voi per dammi solo un minuto, c'è la
sfida Ferramola,
esatto, la sfida che voi ci lanciate nel,
io sto con la sposi in un minuto, se volete ci provo.
Ma che dopo potrebbe funzionare. Invece Terra di Tutti Film Festival che giunge alla sua 8ª edizione e all'8ª edizione ci siamo degnati di ospitare Jonathan a seconda visione.
Ma
in
perché
realtà
vuol dire che il festival è veramente cresciuto esponenzialmente.
In realtà non aveva più posti in Maps.
Non è vero.
mi ha spinto un po'.
Facciamo le persone serie. Allora, caro direttore Jonathan, quali sono le novità
direttore
di quest'anno?
Direttore Jonathan è un personaggio di un cartone animati, dai. Sì, perché poi i bimbi a casa si divertono. Martino.
No, esatto. Grande Martino. Allora, direttore Jonathan, quali sono le novità di quest'anno di Terra di Tutti i Festival?
Guarda, allora, ogni giorno vi propongo una cosa. Facciamo così, 5 giornate, 5 proposte, così per chi si deve orientare un attimo nel programma.
Come le plat du jour, come esatto. Direbbe Tommy.
Le plat du jour.
Sono Barzotto per tutte e due, per voi due comunque.
Allora, io domani sera, apertura al TPO, alle 20, insomma, 18, alle 19 c'è l'inaugurazione anche della mostra Pencil Against War, insomma una mostra di fumettisti illustratori contro la guerra, quindi vi invitiamo dalle 19 all'inaugurazione, alla vernice del TPO, e dalle 20 una rassegna, insomma una sessione a cui teniamo molto, ogni anno apriamo con questa, si chiama Fortezza Europa, ovvero storie e racconti dall'immigrazione via mare. Tendenzialmente cerchiamo di aprire così perché ci sembra che il Mediterraneo sia sempre un luogo troppo di morte e poco di ponte fra culture, ancora troppo poco, e quindi ogni anno cerchiamo di raccontarlo con storie appunto dal Mediterraneo, storie di frontiera e di spesso accessi negati, come è stato Io con la sposa, che di fatto ha aperto ufficialmente in fuori programma la settimana scorsa. Festival, appunto, dicevate, di Venezia, è arrivato 15 minuti d'applausi, un grande successo alla mostra. E, sempre domani, dalle 22 invece, una sessione, abbiamo un gemellaggio, ci gemelliamo ogni anno con alcuni festival italiani e europei, quest'anno ci gemelliamo con il Festival Alimentaire, che è un festival itinerante francese che porta produzioni tendenzialmente africane ma anche medio orientali sul tema di diritto al cibo, sovranità alimentare, insomma il tema della che cosa mettiamo nelle nostre tavole e qual è l'origine tra virgolette anche etica dei nostri cibi. È di questi giorni un grosso dibattito sugli OGM, queste sono Alimentaire porta avanti proprio anche tutto un dibattito a livello cinematografico su quello che mangiamo e come lo produciamo. La giornata di giovedì invece vi propongo alle 20 che è un po' l'immagine di questa ottava edizione, no? Una donna con una maschera antigas e dietro una città cangiante che può essere Rio de Janeiro come Piazza Taksim a Istanbul. La sessione si chiama Revolution e parla appunto tre aperture, i tre piazze calde, appunto Fora da Copa con le proteste contro i mondiali in Brasile sono svolti quest'estate, un film che si chiama Chile Student Uprising, nessuno lo racconta perché va un po' così, però gli studenti cileni sono da mesi che stanno occupando piazze, strade per rivendicare un diritto allo studio che spesso viene negato da logiche di mercato che sta tagliando fuori grosse fette.
Un festival può fare cronaca anche in qualche modo quando i mezzi normali non si riescono a occupare.
Questo è quello che cerchiamo di fare, è un po' il pubblico internazionale il nostro anche, no? Che va certo a cercarsi storie di frontiera, va a cercarsi narrazioni che spesso i mainstream poi non danno. E chiudiamo con la serata con Connecting Dususu, The Fall of Even, un racconto molto crudo da Gezi Park, da Piazza Taksim di Istanbul, che ha visto anche diversi morti, mesi e mesi di scontri, sono una situazione in Turchia molto tesa. La giornata di venerdì ci spostiamo a Lumière, quindi ecco. Mercoledì e giovedì delle aperture serali al TPO, da venerdì dalle 14 alle 24, venerdì, sabato e domenica, una full immersion al cinema Lumière. E la giornata di venerdì, che si dipana tra alcune visioni in collaborazione con MIT, quindi transguardi, visioni dove anche la transfobia in tanti luoghi del mondo è vissuta come un grosso problema, perché diventa veramente oggetto di forti discriminazioni, anche violente, insomma, nei confronti delle persone trans. Per cui apriremo assieme a MIT anche questa giornata. Ci spostiamo in America Latina per degli sguardi al continente sud, ma quello che secondo noi è la parte forte avviene la sera 20:45, Focus Gaza, due film, uno un po' diciamo di origine bolognese per i partecipanti, da Andrea Zambelli, Alberto Mussolini, Luca Scaffidi, e Strip Life, storie di ordinaria di ordinario delirio, lo potremmo chiamare, dalla striscia di Gaza, ma soprattutto abbiamo portato a Bologna About Gaza, che è l'ultimo film di Simone Camilli, il cronista e reporter ucciso quest'estate a Gaza mentre filmava uno sminamento, esploso quindi di fatto mentre faceva il suo lavoro di cronista, e prima di morire, un anno prima, ha fatto questo film molto bello che portiamo a Bologna, e sarà presente Pietro Bellorini, il suo collega che ha vissuto fino all'ultimo con lui, e ci potrà raccontare un po' anche il lavoro che Simone Camilli portava avanti da anni nella striscia di Gaza.
Arriviamo a sabato.
Sabato per noi tendenzialmente è il giorno della terra, ci leghiamo al mercato della terra, quindi appena finisce il mercato in Cineteca partiamo noi con le visioni. Sabato è anche una giornata dedicata ai più giovani, ci saranno dei laboratori di cinema e animazione nel cortile. Alle 16 ci gemelliamo con Schermi e lavagne, Vado a scuola di Pascal Plisson, una produzione in collaborazione con la Cineteca. Quindi Schermi e lavagne dedicato al Terra Attitudi Film Festival. E poi alle 19.15 una visione made in TTFF, l'abbiamo chiamato, sono due nostri figliocci, due talenti bolognesi che abbiamo in un qualche modo così coprodotto in due film, quindi le due ONG che sostengono il festival, Cospe e GVC, si sono impegnate nella coproduzione di due film, Echo de Femme di Carlotta Piccinini, Sguardi di donne tra la Tunisia e il Marocco, e Quello che resta di Antonio Martino, uno sguardo alla Bosnia, a Mostar, a 20 anni dalla caduta, dalla distruzione del ponte di Mostar, che è stato distrutto nel 1993. Domenica. Chiudiamo il festival domenica 12, una giornata che insomma si dipana, diciamo, in storie di discriminazione all'italiana e conflitti africani, quindi apriamo con due sguardi dall'Africa di due conflitti forse mai completamente risolti e poco noti, come la situazione in Mozambico e la situazione in Guinea-Bissau, due zone anche abbastanza sconosciute ai più. E andiamo avanti con una sessione che si chiama Discriminazione all'italiana, con un film molto interessante che si chiama Container 158 del giornalista Stefano Liberti, che racconta storie di ordinaria discriminazione e ordinaria confronto tra la città di Roma e le sue periferie e le comunità rom che stanno nascendo al suo intorno. E chiudiamo alle 19.30 con un fuori concorso di chiusura, come tradizione nostra, in collaborazione con Gender Bender, a cui passiamo virtualmente il testimone, proprio che sarà il festival che viene dopo di noi, con una produzione Sexy Money, una produzione olandese di Karim Junger, un'immigrazione di ritorno. Quest'anno abbiamo aperto con un viaggio in andata, io sto con la sposa da Milano alla Svezia, chiudiamo con Sexy Money, ovvero prostitute nigeriane che tornano in Nigeria dopo una terribile esperienza qui in Europa, e con quei pochi soldi che sono riusciti a guadagnare qua aprono delle attività economiche nel loro paese e si rifanno una vita e ripartono da capo.
E una domanda per te, Jonathan, così anche per chiudere questa parte.
Due domande. Vabbè che non l'abbiamo mai invitato, però.
Vabbè, ma no, perché
adesso parlo per i 14 anni che non ha mai parlato.
È vero. No, e ti volevo chiedere, ma ci sono dei registi che magari sono noti o hanno comunque un retroterra, diciamo, di produzione di film normali, film narrativi o documentari magari di altro tipo, che poi arrivano a fare questo tipo di documentari? Perché mi sembra che una delle caratteristiche del festival è quella che dia la possibilità di vedere molti giornalisti che si formano e si provano, spesso con successo, su delle forme comunque di racconto più lunghe di un servizio, ecco, per intenderci. Però mi sembra che di registi di film narrativi normali che vengano a fare queste cose, che vedano anche l'opportunità di raccontare cose non raccontate, non ce ne siano.
Secondo me comincia a esserci l'interesse di registi anche di un certo tipo. Wenders è da mo' che si è messo a fare i documentari.
Sì, anche Herzog, però.
Esatto. Allora, è chiaro che a un determinato livello comunque fare documentari vuol dire comunque sparare sempre alto, cioè vuol dire sparare a grossi festival, cercare delle produzioni che siano sì documentarie ma destinate a un pubblico comunque, o festival importanti o comunque a distribuzione televisiva. Noi è chiaro che non possiamo competere a questi livelli, siamo un piccolo festival e quindi spesso se gli autori di fiction, di lungometraggi, anche di cinema, si lanciano nel documentario,
lo fanno comunque con dei capitali che sono diversi da quelli
importanti, e quindi puntano ad avere la premiere a festival importanti come l'IDFA di Amsterdam piuttosto che Venezia, piuttosto che Lipsia o
no, no, certo.
Quindi è chiaro che a noi necessariamente, anche per la qualità dei premi, che sono molto bassi, insomma sono dei premi di 500 euro che noi diamo ai registi, diversi premi da 500 euro, è chiaro che grosse produzioni neanche ti vedono, hanno
chiaro
lo sguardo.
È un peccato, perché in realtà questo modo, cioè, certo, ci sono degli angoli di storie non raccontate, di pianeta non raccontati,
certo,
che di certo vengono fuori in posti così piccoli, anche perché banalmente sono gli angoli abitati da chi poi diventa autore e narratore di quella che è il suo stesso mondo.
Beh, ad esempio, secondo me, ecco, per fare un complimento, ma non ne ha bisogno dei miei complimenti, però Romeo e tutta la squadra del Biografilm sono riusciti a creare un giusto equilibrio tra il raccontare delle storie, anche documentarie, quindi, e cercare di prendere delle produzioni comunque
più grosse
che raccontino con lo stile del documentario delle storie anche di base, dei racconti. Noi ci avviciniamo più al cronismo tra virgolette di guerra, con l'elmetto in testa, no? Quindi noi ci avviciniamo più a Mondovisioni, la rassegna ad esempio di Internazionale, che racconta il cinema del reale con della militanza, anche se non schierata a prescindere, ma comunque con delle prese di posizione. Quindi è chiaro che raccontare storie di rivoluzione nelle città del mondo in fiamme è già prendere un po' parte di questo gioco, per cui, e lo facciamo con i mezzi che abbiamo, quindi che sono,
ecco, a proposito dei mezzi, qui mi rilascio invece alla mia domanda, ovvero Terre di Tutti Film Festival è un piccolo festival, come l'hai definito tu, però è un festival che nel corso degli anni si è sempre più radicato con una sua forte personalità, una sua forte coerenza e una sua forte, secondo me, anche autorità. Come si organizza un Terre di Tutti Film Festival? Cioè, quali sono le risorse e il dispendio di tutte le, anche di energie?
Ma guarda, innanzitutto lo fai se sei, appunto, come tu dici, inserito in un contesto e quindi circondato da strutture che in un qualche modo ti danno una mano, no? Quindi Cospe e GVC sono due ONG che di mestiere fanno altro, fanno cooperazione internazionale, però che hanno deciso di investire, lo fanno continuamente su questa cosa, perché ci credono, che vuol dire tirare fuori dei soldi propri o da qualche progetto o comunque da attività proprie, quindi toglierle da altre cose e metterle qua, perché appunto portare in visione queste cose, questi film, questi documentari, implica anche investire in una narrazione diversa del sud del mondo, che non sia il bambino col moccolo al naso o la pietà o la devastazione, no? Cioè un sud del mondo ricco,
vivo,
vibrante,
certo,
capito? Caleidoscopico. E lo fai attraverso, appunto, lo fai in una città con una Cineteca di Bologna che è sensibile a questa cosa e quindi ti dà lo spazio, lo fai con uno spazio come TPO che assolutamente gratuitamente ti dà due giorni di sue strutture, più la festa finale che ci offre gli spazi per il sabato, per il party finale. Lo fai con, non so, SMK Distribuzioni dal Basso, che si è offerto gratuitamente, ringraziamo tantissimo, di farci i sottotitolaggi a tutti i film, perché noi ricordiamo che abbiamo 50 film in visione, di cui la metà sono italiani circa di produzione, l'altra metà vengono da tutto il resto del mondo, Russia, Cina, Africa, eccetera, e li lasciamo rigorosamente in lingua originale sottotitolati. Questo lavoro di sottotitolaggio è pesante, perché comunque ci porta via tanto lavoro per tanti mesi. Quindi il festival lavora su 6-8 mesi per condensarsi in 5 giorni di visione, quindi questa cosa è uno sforzo produttivo anche
notevole.
E
per la selezione dei film?
La selezione siamo io Stefania Piccinelli, la co-direttrice del festival, con me e alcuni volontari che ci danno una mano, ci dividiamo blocchi anche per lingua, banalmente se uno conosce bene una lingua si guarda, per magari vuol dire guardarsi un film di un'ora in portoghese, per capirlo bene devi un po' sapere la lingua, insomma ce li divertiamo per lingua e arriviamo a stringere l'imbuto, il cerchio, creando poi delle sessioni tematiche o geografiche che ci sembrano interessanti, anche seguendo la cronaca, no? È chiaro che se esplode un conflitto in Ucraina o a Gaza e noi abbiamo di quel materiale, diamo priorità a questa cosa per seguire anche l'interesse della cronaca.
Terrei tutti i film festival, andate a cercarlo in rete e si parte domani per 5 giorni tra il TPO e la Cineteca.
Abbiamo anche una pagina Facebook che teniamo aggiornato, tante cose.
Io il direttore Jonathan Faramola starei a ascoltarlo per ore. Se mi desse anche quello snacks che si è
tranquillo. No, ma c'è un po' di succo. Ma chi c'è dopo? Ma stiamo qua? Ma chi c'è dopo?
No, c'è Emma Rosso, Emma. Questa è l'acqua. Adesso vi parliamo di un altro film, care e cari all'ascolto, un film di Luc Besson che si chiama Lucy.
Allora, questo film Lucy, che poi Lucy è un film americano, lingua inglese, quindi film inglese, sì. A me piaceva dirlo Lucy, io non l'ho visto.
L'ho visto io, perché, caro amico Tommaso.
Perché guarda, io Luc Besson, penso che l'ultimo film che mi sia piaciuto realmente è Nikita. Stiamo parlando del 90.
Prima c'era
Subway, era bello anche Subway, era dell'85.
Poi
dopo c'era Il primo tempo di Leon, però era bello, ha fatto scoprire Natalie Portman. Siamo certo. Nel 94. Dopo però,
vabbè, ma insomma,
dopo Luc Besson, c'è Giovanna d'Arco.
Luc Besson è sempre lo stesso, non c'è niente da fare, nel senso che ama
è un uomo pingue, perché
è un uomo pingue, probabilmente non lo vedo da un po', e racconta la storia di Lucy, interpretata da Scarlett Johansson, che è una studentessa che vive a Taiwan, si trova invischiata in un traffico di una droga particolarissima, nuova, che ancora nessuno ha provato, una droga che interagisce in maniera violentissima con i neuroni ed è fondamentalmente la sintesi di una sostanza che viene prodotta dai neonati all'inizio, nello sviluppo, nelle prime fasi dello sviluppo.
Ma questa è una cosa scientifica?
Sulla scientificità della cosa ne parliamo dopo.
Stanno dando i Nobel per la scienza, per la medicina.
Lei assume questa droga e praticamente quello che fa questa droga è di aumentare le capacità cerebrali. Noi veniamo a scoprire cosa vuol dire aumentare le capacità cerebrali da una lezione universitaria o comunque un discorso che viene tenuto dal professor Morgan Freeman all'Università di Parigi, che ci dice che noi usiamo circa il 10-12% delle nostre capacità cerebrali. Se ne usassimo il 20 potremmo parlare attraverso la mente, potremmo spostare le cose fino ad arrivare al controllo completo di tutto.
Quindi Scala di Orange diventa intelligentissima.
No, cosa succede quando si arriva al 100%? Ecco la domanda non posta alla quale risponde Lucy, che è un film per intrattenere. Sono 90 minuti di botte, di esplosioni, di persone che volano.
Da Besson, effettivamente.
Da Besson più o meno ti aspetti questo. C'è il fatto che lui vorrebbe ogni tanto così cospargere il film di così manate di filosofia spiccia, di filosofia della scienza, di nozioni basiche da bignami di neurologia, e questo forse rende le cose ancora più ridicole, perché sull'approfondimento dei personaggi è evidente fin dall'inizio e anche gli snodi di sceneggiatura sono del tutto ridicoli, cioè non me li sono appuntati.
L'ha scritto lui? Perché solitamente
penso
lui
di sì.
Ci mente anche con la
penso
scrittura.
Penso di sì. Jonathan, sei curioso di questo film?
No, la patatona è sempre lei comunque.
Sì, è lei, lei è brava.
Merita
sempre.
Il film.
Merita.
Guarda, Jonathan,
scusate,
Scarlett
ma
è
la Scarlett. Corre
è una meraviglia. Corre. No, lei
no, come non corre?
No, lei è praticamente
dalle botte, non corre.
Tutto cerebrale, ho visto dei trailer, lei muove le cose.
Esatto.
Le...
C'è un film importante di cui dovremmo iniziare a parlare in senso storico, che è Minority Report, perché Minority Report fatto vedere che possiamo spostare le cose con le mani e che gli schermi, questi schermi di plastica che noi abbiamo due davanti in questo momento, sono delle cose come le carrozze ai cavalli, no? Di conseguenza, qua si sposta tutto con le mani, avete capito? Sia gli esseri umani che i file.
Ma anche noi quando eravamo giovani spostavamo tutto con le mani, no? No, Che, no, ho detto quei giochi, mica per. Ma perché vi ridete?
Ma quindi a quest'ora è tutto sdoganato, ma è bellissimo.
No, anche perché voglio ricordare che andiamo in onda la mattina a Verona.
A Verona. Quindi...
Ho detto qualcosa di sbagliato.
Amici
comunque,
veronesi.
Ricordiamo sempre, perché Seconda Visione è anche radio di servizio, che ricordiamo diciamo il problema che può sempre nascere con Luc Besson. Allora, Luc Besson non è Robert Bresson, quindi se pensate di andare a vedere Diario di un curato di campagna, il Mouchette,
esatto, il curato esploderà a un
esatto,
certo punto,
non, è... non è lo stesso.
Mouchette diventa una karateka.
O se pensate di andare a vedere Nikita, vi beccate Diario di un curato di campagna, ecco, non è, c'è no. Una R di mezzo, Besson e Bresson,
esatto, sono due persone molto diverse, sebbene entrambi registi,
e una è morta tra le altre,
esatto,
cose.
E no, per chiudere insomma su Lucy, voglio dire, 90 minuti te li passi allegramente.
Semaforo verde?
Smettila.
No, è Jonathan Piazza.
No, mi piace un sacco.
Ma quello è Roy Menarini, Piero Santi, è un'altra roba. Cioè, loro sono i pro, noi siamo quelli della sera, quelli della notte, come diceva Renzo Arbore.
Però possiamo dire le schifezze.
Hai capito? Sì, capito. Secondo me Piero Santi vorrebbe un sacco e non lo dice mai.
Va bene, comunque. Allora lo devo recuperare? Lo recuperiamo, Jonathan?
No. Sì, no, beh, no, ragazzi, sapete, è il film. Quando state per uscire e dici no, non esco, mi guardo un film e rimango in ciabatte.
Ascolta, ma è tipo più vicino a Her o più vicino a Black Dahlia, per dire, no?
No, da nessuna delle due parti, proprio no, totalmente.
No, ma immaginavo due figure dove c'è lei, no?
Ma la smetti? No.
O Under the Skin, dove fa l'aliena e si
esatto,
muove nuda.
Esatto. Vabbè.
È la prima volta.
Va bene. Noi abbiamo da parlare ancora di un film.
Ancora?
Sì.
Ma ricordiamo comunque che abbiamo il direttore di tutti i film festival, Jonathan Ferramola, che potrebbe forse farci Dammi solo un minuto. Così ricordiamo Dammi solo un minuto, che la settimana scorsa non l'abbiamo rilanciato. Che cos'è, Jonathan? Che cos'è Dammi solo un minuto?
Allora, Dammi solo un minuto sono un film in 60 secondi, giusto?
Grande.
Raccontato così, senza fronzoli.
Noi che facciamo un sacco di giri per lui, sintetico, tac.
Ma io se volete anche senza allenare ci provo,
No, ma adesso arriviamo alla fine, tu preparati. Va bene, o comunque se volete votare Francesco e Jonathan... fatelo scrivendo al 348-7649-289 o a diretta @ radiocittadelcapo.it. Sì. Vedi che ho detto Jonathan e te, capito?
Sei fortissimo, sei fortissimo.
Va bene, allora ti introduciamo a questo grande
City,
film.
Basin City, cioè la città del peccato.
Questa è bella, questa l'ho cercata tanto sta canzone, Sentiamola insieme, Jonathan, sentiamola.
Quanta gente al Monte degli Ulivi ad ascoltare le parole di Gesù, ma dalla folla esce una donna in lacrime, è circondata da scribi e farisei. Questa donna, maestro, ha molto peccato e per la nostra legge la dovremo lapidare.
Ma questo è un plagio a Jesus Christ Superstar.
Questa è la playlist delle sentinelle.
Sì, no, è la buona novella. È la buona novella Superstar. Tipo un incrocio.
Sì, ogni tanto ha due schitarrate. Vabbè, sì. Allora, il peccato ovviamente regna nella città del peccato. Secondo capitolo
cinematografico. Ma cosa facciamo? La lapidiamo?
A 9 anni di distanza dal primo Sin City.
Ma sai che non pensavo. Sono andato a ricontrollare l'anno del primo Sin City. 9 anni sono tantissimi.
Sono tantissimi. Infatti, sì. Rodriguez ritorna sul luogo del delitto, appunto sulla Sin City che dà il titolo, prima dei film ovviamente agli albi di Frank Miller. Le storie di Frank Miller, che è co-regista di questo Sin City, Una donna per cui uccidere, esattamente come era co-regista anche del primo Sin City del 2005. Primo Sin City che aveva come direttore, come regista, scusate, accreditato anche Quentin Tarantino per una scena, una sequenza di un episodio. Ecco.
Mi ricordo che tra l'altro il cast femminile di Sin City vinse come il premio gnocca dell'anno. Mi sembra,
Ci mandano delle
vero,
cose
perché
strane.
Voi c'eravate già, certo.
Sì, eravamo giovani.
Eravamo giovani, ma c'eravamo.
Quindi, insomma, da Sin City 1 a 2, 9 anni è una marea di vampiri. Possiamo raccontarla così, la tua carriera.
Sì, è vero, verissimo.
Rodriguez ci fa un film che fondamentalmente è identico al primo, possiamo dirlo. Non c'è tutta sta differenza.
Ecco, e questo è il problema di fondo. Che senso ha
Bravo.
Rifare Sin City? cioè, o dare un seguito a Sin City, che solitamente i seguiti li puoi fare, allora, hanno un tempo fisiologico.
Jonathan Ferramola lo sa.
No, il senso è, lo capiscono gli amici veronesi, Sgay.
Ah, ecco. Sì, ma non pare che, ecco, secondo me non farà, no, non ci sono, no, tanti Sgay, cioè, no, non farà tanti Sgay, perché i sequel hanno un tempo fisiologico di 2 anni, 3. Arrivare fuori tempo massimo, con riproponendo in maniera pedissequa, solo con più uso del digitale, un qualcosa che 9 anni fa era, non dico sorprendente, ma era un qualcosa di bello, esteticamente molto bello, molto interessante nel rapporto, appunto, che metteva un tassello nuovo nel rapporto tra cinema e fumetto. Ora, riproporre i personaggi, che tra l'altro io non mi ricordavo niente del primo
io
film.
Io infatti me lo sono visto il giorno prima, perché mi sono preparato bene, e infatti mi è sembrato di vedere lo stesso film in 2 giorni, fondamentalmente.
Invece io che non mi ricordavo niente, perché appunto erano passati 9 anni, signora mia, quanti ne sono passati, non mi ricordavo niente, e quindi dovevo un attimo raccapezzarmi intorno ai personaggi. Lo stile, che era la cosa principale del primo film, è sempre quello, quindi l'elemento novità non esiste. Di per sé le 3 storie incrociate, tra l'altro 2 sono scritte appositamente per il film, non è che aggiungono proprio tantissimo.
No, ma infatti
sembra un qualcosa molto in medias res, fuori tempo massimo. Io non so, appunto, dopo tutti i vampiri o altro, che senso possa avere nella cinematografia odierna riproporre Sin City. Cioè, bello visivamente, eccetera, però
già visto.
Già visto. Secondo 2005. Me l'unica, ecco, l'unica idea è il fatto di avere lo stile di Sin City come le tavole, ovvero in bicromatico, in bianco e nero con qualche nota di colore, per il 3D.
Esatto, ma infatti secondo me, dobbiamo dire, l'abbiamo visto in 2D entrambi, e probabilmente la differenza è questa, che il 3D di Sin City è stato sicuramente uno dei primi 3D, 9 anni dopo il 3D di Sin City 2, chiamiamolo, sarà sicuramente meglio. Quindi
è l'unico, guarda, è l'unico motivo che può aver legittimato riproporre Sin City. Poi ovviamente il cast di attori insomma, entrano in scena Josh Brolin, c'è sempre Mickey Rourke, ricompare Bruce Willis, Jessica Alba, la new entry, che Dio comunque l'abbia sempre in gloria, Eva Green. Però al di là di questo, io mi sono veramente, veramente annoiato. Ma tanto,
io ti dico, avendolo visto una sera il primo e l'altra sera dopo il secondo, in realtà ho semplicemente continuato a seguire le storie, ecco. L'ho più visto come una miniserie, i 2 film insieme.
Ma tu non guardi serie televisive, tra l'altro?
Non è vero che non guardo serie televisive.
Ne guardi poche?
Beh, ne guardo poche perché ho da fare, mica come te.
Adesso, dimmi cos'hai da fare poi, Cos'hai da fare? Sentiamo.
Seconda visione, tutti i martedì in onda, alle 22:35.
E anche mercoledì è in replica.
Esatto, dove? Che in realtà non è una replica, siamo sempre noi che di notte veniamo qua e diciamo esattamente le stesse cose che stiamo dicendo adesso.
Però dovete notare le differenze, perché qualche leggerissima differenza, 7 differenze ci sono tra una versione e l'altra.
Noi abbiamo ancora qualche minuto.
Volevo chiedere al direttore Jonathan Ferramola, andrà a vedere Sin City 2?
No, guarda, me l'hai smontata a quel punto.
Ma il primo
tanto,
l'avevi visto?
Il primo l'avevo visto.
Beh, è divertente il primo.
Sì, molto.
Beh, comunque anche
non sono un appassionatissimo di atmosfere. Ma lì guardavi così, comunque, però... Però alla luce del... Io l'ho visto dopo che conoscevo... Cioè, l'ho visto dopo, non al cinema. Quindi l'ho visto che già lui era esploso con, insomma, un po' le sue robe tarantinesche. Per cui mi era piaciuto molto.
Sì, tra l'altro Rodriguez praticamente ha fatto 3 film. 3 film. Per il resto sono seguiti dei film.
Sì.
Spy Kids ha avuto 3 seguiti. Macete ne ha avuti 2. El Mariachi ne ha avute 3 versioni. Questo ne ha avute 2. Cioè, alla fine... La filmografia di Rodriguez a livello di soggetto
è come quando vai a casa sua, ti fa, ti riciccia sempre la stessa roba.
Però c'è,
capito?
Dei bellissimi stivali di pitone, secondo me. E Frank Miller comunque probabilmente doveva pagarsi la pensione.
Ecco, domanda: nel primo Sin City Frank Miller fa il prete.
Sì.
In questo compare?
Che io sappia, no.
Infatti non l'ho visto.
No, non mi pare.
Insomma, io vado a casa con 2 film su 3, ecco. Sì. Ti dico questo.
Sì. In che senso?
Cioè, Lucy e La Trattativa.
Te li vedresti.
Beh, sì. Comunque, no, comunque no. Guarda, se vedi Lucy per Scarlett Johansson, qua comunque c'è sempre Rosario Dawson, Eva Green, insomma. da quel punto di vista.
Però
lì
squartate o
sparano molto.
Ah, ecco,
sparano.
C'è un bel po' più di violenza in questo che nel primo.
Sì,
è aumento. C'è una serie di teste tagliate che proprio. Però giocano sui colori, sui cromatismi. Per cui il rosso non è mai associato al sangue. Il sangue è bianco molto spesso.
Sì, sì, cerca di essere più fumettoso del fumetto. E boh, non lo so.
Se ne poteva anche fare a meno,
sì,
diciamo così.
Sì. Jonathan, a posto così.
Noi adesso ascoltiamo un altro pezzettino di una colonna sonora di una serie televisiva di cui abbiamo già parlato.
Che torna nel 2016, tra le altre
cose. Esatto, però se ti va di poi prendere un paio di minuti per parlarci di un film che uscirà la prossima settimana, potrebbe essere interessante.
Ma anche solo un minuto.
Abbiamo una grande prova al quale il nostro Jonathan Ferramola si vuole sottoporre.
Jonathan Ferramola.
Il direttore Gran Loop Man.
Vamp.
Figlio da puttana.
Vamp, perché parlavamo
quello
di
quello l'hai
Vamp.
Detto tu. Non ci permetteremmo mai. Jonathan Ferramola in soltanto 60 secondi ci riassume un film che uscirà la prossima settimana che si chiama Io sto con la sposa. Jonathan, sei pronto?
Sì, anche perché siccome mi rinvitate fra 14 anni mi gioco tutto, cioè voglio fare
come
tutto,
5 Olimpiadi più.
Esatto,
pronti?
Voglio fare tutto.
Sei pronto?
Sono prontissimo, eccolo.
In solo 60 secondi il direttore Jonathan Ferramola ci racconta un film che esce la prossima settimana, domani.
No, esce domani. Esce
sì,
il...
sì.
Presentato
esce
all'ultimo
giovedì,
Festival del Cinema di Venezia.
Il 9.
Con una stand innovation di 15 minuti, Io sto con la sposa. Jonathan Ferramola, sei pronto?
Sono prontissimo, eccolo.
E allora vai Jonathan Ferramola, vai dove ti diciamo noi, vai.
Allora, Io sto con la sposa è la storia di un matrimonio che non esiste, è la storia di un caffè preso alla stazione centrale di Milano da Gabriele Del Grande, blogger, giornalista, molto esperto di immigrazione, che incontra siriani accampati alla stazione centrale di Milano che vogliono andare sostanzialmente in Svezia a ricongiungersi coi parenti. Storie di immigrazione, di permessi di soggiorno negati, una docufiction che quindi Gabriele Del Grande gli viene in mente in pochi settimane e decide di portare questi quattro siriani e un palestinese accompagnati da altri volontari, personaggi di varia umanità raccolta per strada, di portarli in Svezia, quindi beffando le frontiere di Germania e Danimarca per farli ricongiungere con le loro famiglie. E quindi si inventa un corto funebre. Chi mai fermerebbe un matrimonio? Questa è la domanda di fondo. Nessuno, appunto, perché i siriani arrivano a destinazione e Gabriele Del Grande al suo grande pubblico e all'attributo nazionale.
Ma che bravo!
Ma che forte che è
ma
questo
io,
ragazzo!
Ma chiamiamolo sempre a fare lui Dammi solo un minuto. Anche di finché non ha visto. In questo caso l'aveva visto.
L'aveva visto. Si vede, era preparato.
Ha portato il certificato, l'ha visto.
L'ho visto.
Ma tu hai fatto anche il red carpet?
No, non c'ero perché ero nel delirio della selezione. Proprio erano i giorni in cui stavo chiudendo il programma. Quindi non ce l'ho fatta.
Tra l'altro,
mi sarebbe piaciuto.
Il red carpet ha avuto l'onore e l'onere di apparire sulla nota colonnina di destra di un noto della pagina online di un noto quotidiano italiano. Su Repubblica.
No, era capito, eh?
Nelle varie proiezioni che stanno facendo in Italia ci sono tutti vestiti da sposa. Anche qui a Bologna c'erano gente vestita da sposa. Quindi è bello anche il marketing involontario che si sta creando.
È una sorta di piccoli flash mob.
Esatto.
Bello.
Voi scriveteci a secondavisione@gmail.com, mandateci delle immagini come quella che adesso campeggia sul desktop di Radio Città del Capo.
È veramente molto bella.
Your Father, cioè Darth Vader, però con le sembianze di Don Vito Corleone del Padrino, di Francis Ford Coppola, perché ovviamente il nostro pubblico è un pubblico cinefilo.
È colto.
Seconda visione torna martedì prossimo alle 22.35. Seguiteci su Facebook. Andate a Terra di Tutti Film Festival. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Da Jonathan Ferramola,
da Tommaso
e da Francesco Lucane.
Buonanotte.
Grazie a tutti.
Ciao.